Ecco, allora cominciamo adesso la seconda ora sulla politica estera per Gorizia, e però sarà invece la prima per Trieste, perché questa ora di lezione la faccio sia a Gorizia che a Trieste. Quindi questa è la tredicesima, no, è la quattordicesima ora per Gorizia e la tredicesima per Trieste. Dunque, è una lezione sugli status di politica estera, che questo è forse l'argomento più importante. Però anche qui, diciamo, devo dire che nella letteratura politologica, sia italiana che internazionale, l'argomento dello status di politica estera è affrontato in modo molto superficiale. In genere, come vedete nella tabella di pagina 59, ci sono cinque status di politica estera. C'è il basso profilo, la piccola potenza, la media potenza, la grande potenza e la superpotenza. È come se ci fosse una sorta di basso profilo, una sorta di pian terreno, di piano zero. La piccola potenza è il primo piano, la media è il secondo, la super è il terzo. No, scusate, la grande è il terzo, la super è il quarto. Come si fa? In genere, come vengono assegnati questi status? Viene fatta un'analisi attenta delle politiche estere dei singoli paesi? No, in generale, soprattutto i politologi anglosassoni sono veramente molto superficiali. Sostanzialmente loro cosa partono dal presupposto? Le superpotenze sono quelle della guerra fredda, eh? Le grandi potenze sono quelle del multipolarismo, poi possiamo dire che le piccole potenze sono i paesi piccoli come il Belgio, l'Olanda, la Svizzera, eccetera, eccetera. Poi si è cominciato a parlare di medie potenze soprattutto nell'Europa della guerra fredda, facendo riferimento a Francia, Gran Bretagna, Germania, e poi magari c'è chi ha aggiunto anche l'Italia e la Spagna, anche se no, come vedremo non sono delle medie potenze. Il basso profilo è stato dato, un'etichetta data a paesi con una politica estera molto debole, come l'Italia, come la Grecia, eccetera, eccetera. Ora invece io ho tentato di fare una cosa molto più precisa, partendo dall'analisi tipica della scienza politica italiana, cioè bisogna dare a dei concetti dei significati chiari, uniformi, non così superficiali e basati, cioè non bisogna trascinare alla Wittgenstein, senza la sindrome di Wittgenstein, cioè bisogna prima definire i concetti, chiarire bene il significato e poi applicarli all'analisi politica. Non bisogna farci trascinare dai concetti e usare i concetti così come sono usati in modo superficiale dagli studiosi. Per cui, ad esempio, nella mia tipologia può succedere che un paese più grande come l'Italia o come la Spagna sia una piccola potenza, oppure può succedere appunto che un paese che durante la guerra fredda si arrivi a constatare in realtà che in certi periodi né Stati Uniti né Unione Sovietica sono state delle superpotenze. E che poi ci possono essere molti casi a mezza strada, ci possono essere molte diplomazie che sono a mezza strada tra la piccola e la media potenza, tra la media e la grande e la super. In ogni caso non contano le potenzialità. Ecco, questa è una cosa che veramente come si dice in spagnolo, mi descompone, mi fa innervosire, mi fa arrabbiare. Quando vedo analisi in cui si parte dalle potenzialità per definire gli status di potenza, dico, ma qui non siamo, qui usciamo dalla scienza politica, eh? Le potenzialità non ci dicono come funziona una politica estera. Io posso dire di essere Napoleone, ma poi non sono Napoleone, mi chiamo Mario Rossi, eh? E quindi in qualche modo un paese può dire noi siamo una grande potenza e poi non è una grande potenza. Non conta se hanno un PIL pro capite alto, se hanno un tot di spese militari, se hanno un tot di popolazione, chi se ne importa, eh? Cioè, ciò che conta sono i comportamenti. La scienza politica è una scienza dei comportamenti, non è una scienza delle potenzialità. Non siamo qui a descrivere i mondi preferiti, siamo a descrivere i mondi concreti, siamo a descrivere i comportamenti. E quindi, diciamo, per dire, gli Stati Uniti viene sempre. Ci sono paesi che vengono sempre esaltati, si pensa che siano chissà che cosa. Possiamo dire la diplomazia di Obama e di Trump negli ultimi anni. Mette in atto una diplomazia che non è, ne non è non solo non è una superpotenza, ma non è neanche una grande potenza. L'Italia, la Spagna, che spesso vengono definite medie potenze, in realtà non sono medie potenze. Quindi adesso vediamo di seguire un ragionamento lineare e analizzare gradino per gradino. Ecco, innanzitutto voglio chiarire una cosa. Questa tipologia che c'è a pagina 59, voi non ve la dovete imparare a memoria. Non fate questo errore. Cioè sarebbe un suicidio mentale, intellettuale. Non la so neanch'io a memoria. È una tipologia che io ho scritto con molta attenzione per riassumere. Cioè, ciò che io vi potrò chiedere all'esame sono i vari passaggi tra uno status e l'altro, e ricordandosi i vari passaggi tra uno status e l'altro, uno si ricorda quali sono le variabili rilevanti in quel passaggio, da basso profilo a piccola potenza, da piccola potenza a media potenza, da media potenza a grande potenza e super. Per ogni passaggio conteranno due, tre variabili, non di più. Quindi pensare di memorizzare questa tabella con 15 caselle diverse in cui io metto il sì e il no, se io vedo una tipologia di questo tipo all'esame scritto, vi tolgo un punto, perché non ha senso. Voi dovete semplicemente chiarirmi il passaggio tra uno status e l'altro. Quindi cominciamo. Allora, cominciamo dal gradino più basso. Noi quando si arriva in un grattacielo, in un palazzo, arriviamo al pian terreno. Arriviamo al pian terreno e quindi diciamo, vediamo di constatare cosa c'è al pian terreno. Al pian terreno c'è il basso profilo. Qual è una diplomazia di basso profilo? Questa è un'etichetta. Diciamo, prima è stato guardato il singolo caso, l'Italia della Prima Repubblica, l'Italia del pentapartito, l'Italia della Democrazia Cristiana, dei socialisti, del PC, e poi è stata elaborata la categoria. Però noi possiamo usufruire e analizzare questa categoria, diciamo, in modo abbastanza approfondito. Quindi, da che cosa è caratterizzata una diplomazia di basso profilo? È caratterizzata fondamentalmente da tre elementi di base. Da tre elementi di base. Innanzitutto, una diplomazia di basso profilo su che cosa si fonda? Si fonda sulla. I paesi partecipano a determinate alleanze, partecipano a determinati processi di integrazione regionale, come l'Italia, quindi sono sia nella NATO che nell'Unione Europea, ma in queste organizzazioni c'è un atteggiamento, diciamo, di delega. Quindi non si prendono posizioni significative, c'è un atteggiamento di fondamentale ambiguità. In che cosa si è materializzata questa ambiguità dell'Italia sia nella NATO che nell'Unione Europea? Si è manifestata appunto nella cosiddetta delega e in certi atteggiamenti ambigui, contraddittori. Pensate ad esempio ai legami privilegiati che tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 l'ENI di Mattei assunse con alcuni paesi arabi esportatori di petrolio. Pensate a certi atteggiamenti ambigui, contraddittori degli esponenti della sinistra democristiana verso i paesi arabi negli anni 60 e 70, le posizioni di Fanfani, di Moro e di Andreotti, che erano esplicitamente anti-israeliane. Quindi diciamo, c'era un atteggiamento, quindi si stava nella NATO, ma allo stesso tempo si flirtava con paesi che in linea di principio erano dei nemici dell'Alleanza Atlantica. Quindi in qualche modo questo atteggiamento di ambiguità è stato portato al suo massimo, alla sua estrema conseguenza nella metà degli anni Ottanta con la crisi dell'Achille Lauro. In qualche modo, quando Craxi fece scappare i terroristi palestinesi che avevano usato quel cittadino ebreo americano, tra l'altro, che era su una sedia a rotelle. Quindi, in qualche modo, l'ambiguità è la compresenza di posizioni filo-occidentali e con posizioni, diciamo, neutraliste, come, che so io, Dossetti negli anni 50 all'interno della Democrazia Cristiana. Nell'Unione Europea in che cosa si manifestava questa ambiguità? Si manifestava in una tendenza, diciamo, non solo a delegare ai principali partner come la Francia, la Germania e successivamente alla Gran Bretagna, ma si manifestava anche in una sostanziale, diciamo, difficoltà ad adempiere gli obblighi presi, come la difficoltà che ha avuto l'Italia a rispettare i parametri piuttosto rigorosi in materia di bilancio. Pensate agli anni Ottanta, in cui c'è stata un'espansione spaventosa della spesa pubblica, soprattutto per gli episodi di corruzione. Quindi, ecco, da un lato, diciamo, posizioni contraddittorie all'interno della NATO e dall'altro posizioni ambigue all'interno dell'Unione Europea, come uno scarso impegno, cioè l'Italia firmava i parametri del trattato di Maastricht e allo stesso tempo aumentava la spesa pubblica, quindi smentendo gli impegni presi il giorno prima. Inoltre, in materia, diciamo, di politica estera sulle missioni militari, la diplomazia di basso profilo non si fa assolutamente niente, eh? Quindi non si prende nessuna iniziativa di politica militare e in qualche modo, diciamo, quindi il basso profilo, come vedete, assenza di chiarezza nella politica delle alleanze, la dimensione A, che porta anche a un totale disimpegno in materia di missioni militari. Solo negli anni Ottanta l'Italia partecipò a una missione militare in Libano, quindi ci fu un piccolo, diciamo, allontanamento dal basso profilo, una missione che era a quattro, con Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. La seconda caratteristica di una diplomazia di basso profilo è, diciamo, la mancanza di una selettività nei rapporti con i vari paesi a livello mondiale. Quindi sia nella politica estera economica che nella politica estera di cooperazione allo sviluppo c'è la cosiddetta dispersione a pioggia. Non c'è una chiarezza, non c'è una selettività, si dà poco a tutti, di aiuti allo sviluppo. Si fanno delle missioni per sostenere i nostri imprenditori in modo così casuale e dispersivo. Non c'è una priorità. E questo in qualche modo è stata la caratteristica della diplomazia della Prima Repubblica Italiana. Ecco, quando è che l'Italia cambia la propria politica estera? Ecco, cambia la propria politica estera negli anni 90 e soprattutto cambia la propria politica estera non tanto nei 2 o 3 anni in cui ci furono i governi tecnici di Amato e di Ciampi. Questo cambiamento della politica estera avverrà a partire dal 94 con i governi, sia i governi di destra di Forza Italia guidati da Berlusconi, sia con i governi di sinistra guidati dal PD, a quei tempi si chiamava DS, soprattutto con la guida di Prodi. Quindi, che cosa succede? Numero uno, l'Italia abbandona quegli atteggiamenti di ambiguità nella politica estera che erano dati dalla tendenza, diciamo così, a delegare, si assume le proprie responsabilità e poi partecipa a certe missioni militari, limitatamente a quella del Kuwait, in modo più importante a quella in Bosnia e soprattutto a quella in Kosovo. Partecipa, rafforza il contingente UNIFIL in Libano, quindi in qualche modo l'Italia fa capire che non ha più quegli atteggiamenti, diciamo, ambigui, contraddittori che aveva avuto nella NATO, che erano culminati poi nella crisi dell'Achille Lauro. All'interno dell'Unione Europea abbandona finalmente quella tendenza un po' dissennata ad aumentare la spesa pubblica e da questo punto di vista si impegnano molto i due governi tecnici Amato e Ciampi, però si impegneranno anche se con alterne fortune i governi di sinistra e di destra, il governo Berlusconi cadrà proprio sull'impegno della finanziaria con l'aumento delle pensioni nella famosa finanziaria del 94 quando la Lega di Bossi abbandonò il governo e, diciamo, rinunciò a una politica più di rigore. E invece Prodi applicò una finanziaria piuttosto rigida, piuttosto, diciamo, comportante numerosi tagli alla spesa e poi soprattutto ci fu anche l'aumento delle tasse, la famosa tassa per l'Europa. Però l'Italia raggiunse i parametri di Maastricht e questo fu un riconoscimento abbastanza importante di raggiunta maturità, quindi l'Italia era diventata una piccola potenza. E non a caso, diciamo, Prodi fu anche nominato il presidente della commissione dopo aver svolto il suo incarico di governo fino al 97, se non ricordo male. Infine, a livello di missioni militari, l'Italia, la piccola potenza, che cosa fa a livello di missioni militari? La piccola potenza fa missioni, diciamo, di peacekeeping, non fa le guerre, non è capace di fare le guerre, però partecipa alle missioni di peacekeeping e l'Italia ha aumentato in modo considerevole il proprio impegno nel peacekeeping, soprattutto in missioni come quella UNIFIL in Libia. Quindi l'Italia è diventata una piccola potenza a partire diciamo, dagli anni 90, dalla Seconda Repubblica. Mentre invece, ecco, ad esempio, ha anche abbandonato la dispersione a pioggia nella selettività di tipo regionale, quindi in qualche modo, diciamo, per la prima volta l'Italia dal 94 in poi identifica alcune aree prioritarie della propria politica estera economica e sono due queste aree prioritarie, scusate, sono l'Est Europa, Vest Europa, soprattutto Vest Europa più prossima, quindi i Balcani, diciamo i paesi che sono vicini e che tutti i paesi che sono entrati con l'allargamento dell'Unione Europea degli anni 2000, e poi i paesi soprattutto del Nord Africa e del Medio Oriente, quelli da cui provengono anche molti migranti. Non era mai successo nella diplomazia economica italiana che ci fosse una scala di priorità a livello regionale così importante. Quindi, tornando alla tabella di pagina 59, la piccola potenza, come vedete, ha una chiarezza nella politica delle alleanze e, diciamo, riesce a sviluppare una selettività di tipo regionale, al contrario del basso profilo. Chi ha avuto caratteristiche di basso profilo un po' simili all'Italia della Prima Repubblica è stata la Grecia. È stata la Grecia, anche se, insomma, non c'è modo di approfondire molto questa diplomazia greca. Ecco, invece vediamo di capire quali sono le medie potenze e che differenza c'è tra le medie potenze e le piccole potenze. Allora, la media potenza innanzitutto, diciamo, si caratterizza, è ovvio che ha una politica chiara nelle alleanze, questo è scontato, però la media potenza è altrettanto chiaro che abbia una selettività di tipo regionale. Quali sono le classiche medie potenze? Sono soprattutto Francia e Gran Bretagna, e poi dagli anni 70 in poi si è aggiunta anche la Germania. Cosa fa una media potenza? Ecco, una media potenza in genere ha una qualche capacità di leadership in forum negoziali di tipo regionale. Esempio classico, la Gran Bretagna con il Commonwealth. La Gran Bretagna ha creato questo forum, diciamo, con le proprie ex colonie, che fa sì che ci sia appunto questa capacità di leadership, seppure a livello regionale, che si manifesta soprattutto nella politica estera economica. In secondo luogo, una terza, questa è la variabile C, della tabella 59. Un'altra cosa che fa la media potenza è una selettività di tipo subregionale. Vale a dire, qual è la caratteristica, la specificità della media potenza? La specificità della media potenza è quella di avere sì una propria regione prioritaria, quindi la variabile B, però la media potenza ha la consapevolezza di non essere una grande potenza e quindi ha la consapevolezza dei propri limiti. Per dire, la Francia identifica come priorità l'Africa, ma all'interno dell'Africa seleziona ulteriormente un gruppo di paesi. Quindi questa è la selettività subregionale, che si affianca a quella regionale, ovviamente. Non sono in contraddizione la variabile B con la variabile D. Quindi l'area della francofonia, dei paesi francofoni, le ex colonie africane sono oggetto di una selettività di tipo subregionale. Quindi, come vedete, abbiamo fatto due esempi, uno più tipico della Gran Bretagna con il Commonwealth, la variabile C, attivazione in forum negoziali tipo regionale, e il D è la selettività subregionale. Ecco, la Germania in qualche modo, sì, negli anni 50-60 ancora non era una media potenza, ma dagli anni 70 diventa una media potenza in che modo? Numero uno con l'Ostpolitik. E poi identificherà anche lei, anche in seguito all'Ostpolitik, diciamo con i negoziati sull'allargamento, farà da guida, farà da locomotiva europea, e quindi in qualche modo questi negoziati sull'allargamento serviranno, diciamo, come una sorta di forum regionale tipo quello del Commonwealth, e la selettività subregionale è riferita appunto ai paesi dell'Est Europa che sono entrati appunto nell'Unione Europea nel 2004. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, abbiamo quindi delineato quelle che sono le caratteristiche di una media potenza. Ecco, la media potenza, nelle missioni militari, che cosa succede? Nelle missioni militari la media potenza in genere interviene a fianco delle grandi potenze, Difficilmente fa delle azioni militari autonome, come ad esempio la Gran Bretagna nella guerra in Iraq del 2003. Fa un po' da braccio destro della grande potenza. Ecco, quindi in qualche modo a questo punto è forse interessante chiedersi: l'Italia e la Spagna sono mai riuscite a diventare una media potenza? No, probabilmente no, anche se c'è da sottolineare che la Spagna forse ci è andata un pochino più vicina, perché se L'Italia che cosa avrebbe dovuto fare? Un'attivazione di forum regionali. Ecco, nei primi anni 90 l'Italia e la Spagna non a caso promossero la CSCM, che sarebbe la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo. Ci fu De Michelis, che era il braccio destro di Craxi, che è stato uno dei nostri migliori ministri degli esteri, effettivamente, che propose di costituire una CSCM per favorire i negoziati di pace in Medio Oriente, eccetera, eccetera. Poi arrivò Tangentopoli, le crisi di corruzione, il Partito Socialista fu in qualche modo azzerato, De Michelis fu lui stesso coinvolto in casi di corruzione e tutto si fermò lì. La Spagna non ebbe poi la capacità di portare avanti questa proposta. Se l'Italia avessero e la Spagna avessero saputo organizzare queste conferenze, avrebbero potuto in qualche modo, diciamo, realizzare un forum negoziale di tipo regionale. Ecco, invece la Spagna c'è riuscita a fare questi forum negoziali in America Latina, o meglio, in le conferenze iberoamericane, organizzate insieme al Portogallo. Non a caso la dizione iberoamericana è in contrapposizione con la Francia e la Gran Bretagna, quindi ha portato all'esclusione delle ex colonie francesi e britanniche dei Caraibi. Iberoamerica è il Sud America più Cuba, Repubblica Dominicana, eccetera, eccetera. Quindi i paesi che hanno avuto un passato coloniale o spagnolo o portoghese. Quindi diciamo la Spagna ha avuto queste capacità di organizzazione di forum regionale in America Latina, ma non nel Mediterraneo. E paradossalmente, per ciò che riguarda la selettività subregionale, la Spagna ce l'ha avuta al contrario, ce l'ha avuta nel Mediterraneo e non in America Latina. Vuol dire, il Mediterraneo ha selezionato il Maghreb, i paesi del Maghreb come prioritari. In America Latina invece non ha avuto questa freddezza, questo cinismo. Quindi a livello culturale la Spagna si è sentita come il vecchio impero dell'America Latina, però non ha mai avuto le capacità economiche di selezionare un piccolo numero di paesi dove poteva essere più efficace, come ha fatto la Francia, ad esempio, nei paesi dell'area francofona in Africa. Quindi la Spagna è in qualche modo a mezza strada tra lo status di piccola e di media potenza. L'Italia è più vicina allo status di piccola potenza, perché in qualche modo l'attivazione dei forum negoziali non c'è a nessun livello. Una qualche selettività subregionale c'è forse stata in Est Europa verso i Balcani, i paesi dell'ex Jugoslavia, Romania e Bulgaria. L'Italia non ha fatto molto in Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e tutto sommato anche in Slovenia, nonostante la vicinanza, i nostri flussi economici sono stati inferiori ad esempio a quelli dell'Austria. E quindi in qualche modo l'Italia ha tentato di fare qualche passettino nella direzione della media potenza con De Michelis nei primi anni 90 e a livello di Balcani in questi ultimi decenni, però insomma si sono fatti pochi passi in avanti. L'Italia non è una media potenza, non è a livello diciamo di Francia, Gran Bretagna e Germania. Ecco, si potrebbe poi discutere di altri paesi che sono effettivamente nella stessa condizione, un po' a mezza strada tra gli stati di piccola e media potenza. E qui a pagina 61 cito alcuni paesi, come ad esempio il Brasile, il Sudafrica, l'India, il Giappone, l'Australia. Ecco, questi cinque paesi sono tutti un po' lì, un po' in questa zona ibrida, ad esempio l'India avrebbe avuto la capacità forse di una qualche leadership regionale nei paesi del subcontinente indiano, ad esempio tentando di mediare nel conflitto in Sri Lanka, ma non vi è mai riuscita. Il Brasile non è mai riuscito a consolidare una leadership in Sud America, il Sudafrica in Africa, il Giappone in Asia, quindi sono paesi un pochino così, un po' come la Spagna, un pochino a mezza strada, che hanno tentato di diventare le medie potenze, ma non ci sono effettivamente riusciti. Ecco, quindi a questo punto, diciamo, ecco, per terminare la fotografia su questi primi tre gradini, ecco, siamo sostanzialmente arrivati al secondo piano, quindi possiamo dire basso profilo Italia e Grecia, piccola potenza l'Italia. Ecco, alle piccole potenze ovviamente vanno aggiunte probabilmente molti paesi piccoli che sono piccole potenze, ma non tanto perché sono piccoli, sono piccole potenze perché hanno avuto una politica estera chiara. diciamo, coerente. Pensiamo ad esempio a molti paesi neutrali, pensiamo per dire la Svezia e la Svizzera, che erano paesi neutrali durante la guerra fredda, non avevano ammiccamenti, non avevano ambiguità come ce l'aveva l'Italia. Avevano una posizione di neutralità e sono stati coerenti finché sono andati avanti durante tutto il periodo della guerra fredda e continuano a essere oggi delle piccole potenze. I Paesi Bassi, il Belgio, la Svizzera, la Svezia, in genere i paesi scandinavi, anche lo stesso Canada, sono paesi che hanno avuto delle politiche estere coerenti. Ad esempio, i paesi scandinavi e il Canada hanno sempre avuto una politica estera, diciamo, caratterizzata dalla priorità per i paesi più poveri, quindi una politica estera, diciamo, socialdemocratica, costruttivista, chiamiamola così. E questo principio ispiratore della politica estera è sempre stato rispettato senza grosse ambiguità, no? Non l'hanno mai nascosto e l'hanno portato avanti in modo coerente. Hanno sempre avuto posizioni molto timide a livello di iniziative militari, e questo però è sempre stato portato avanti in modo coerente. E quindi in qualche modo anche loro sono incasellabili all'interno. Quindi, però, ecco, le piccole potenze non sono solo i paesi piccoli, come pensano la maggioranza degli osservatori, ma sono paesi che hanno, diciamo, una politica che è coerente, non ambigua, pragmatica, e che in qualche modo però ha certi principi ispiratori, ma senza tentare di diventare delle medie potenze. Pensate al Canada, ai paesi scandinavi, anche per questioni storico-geografiche, non sono stati degli imperi in passato, quindi non hanno delle ex colonie da tutelare e via discorrendo. Anche l'Olanda, per fare un esempio, l'Olanda, pur essendo stato anche un egemone economico nel corso del Seicento, dal punto di vista politico non è mai stato un paese particolarmente, caratterizzato da iniziative particolari. Pensate anche ai rapporti con l'Indonesia, soprattutto quando Timor Est ha tentato di promuovere l'indipendenza di Timor Est, l'Olanda se n'è sempre disinteressata. Quindi non ha mai avuto, diciamo, non ha mai provato a disancorarsi dal gradino della piccola potenza. Ecco, la grande potenza, invece la grande potenza, che differenza c'è con la media potenza? Ovviamente qui, se guardiamo la tabella di pagina 59, emergono alcune differenze importanti. Ecco, innanzitutto le prime tre variabili, sono ovvie, quindi c'è una chiarezza della politica delle alleanze, c'è la selettività regionale, c'è la capacità di attivazioni in forum negoziali regionali, e però ecco, manca la selettività subregionale, perché la grande potenza è talmente forte, è talmente potente, appunto, che può approfondire i rapporti con tutti i paesi di una determinata regione che è stata privilegiata dalla variabile B. Quindi gli Stati Uniti sono una grande potenza, o perlomeno lo sono stati in passato, e in qualche modo, diciamo, possono avere rapporti approfonditi con tutti i paesi dell'America Latina. Ecco, mentre invece una media potenza ha la selettività subregionale, perché sa che le proprie risorse economiche sono più ridotte, quindi deve selezionare uno spicchio di paesi da privilegiare nella politica estera. Ecco, ovviamente poi nelle iniziative militari la grande potenza ha, diciamo, una capacità di attivarsi in modo autonomo. Quindi fa delle guerre, e lo può fare senza stare lì ad aspettare che partecipino anche gli altri. Invece la media potenza in genere fa da braccio destro. Arriva a in qualche modo affiancare, la grande potenza. Comunque, come vedete, la caratteristica principale della grande potenza è la dimensione E, vale a dire la capacità di governance nella politica interna di altri paesi. Quindi è questa la specificità della grande potenza. E come vedete, questa variabile è assente in tutti gli altri tre gradini, basso profilo, piccola potenza e media potenza. Quindi una grande potenza che cosa sa fare? E sa intervenire nei conflitti, e sa proporre, non solo sa intervenire a livello militare, ma sa proporre anche degli scenari, diciamo, fattibili di risoluzione dei conflitti. Numero uno. Numero due, in genere la grande potenza riesce a esportare il proprio modello politico all'esterno. Gli Stati Uniti sono una democrazia, gli Stati Uniti hanno promosso la democrazia a livello internazionale, e lo sa fare con una certa efficacia. Ad esempio in America Latina, sanzionando tutti quei paesi sotto sudamericani che in passato hanno avuto dei tentennamenti, che so, negli anni 90 il Guatemala e il Perù, quando i presidenti sciolsero il Parlamento, ma anche recentemente il Perù ha rifatto un tentativo di autogolpe, quindi sostenendo la democrazia nei paesi sottoposti alla propria influenza regionale. E numero tre, la grande potenza sa influenzare i processi di, diciamo, di liberalizzazione economica. Quindi gli Stati Uniti promuovono il liberismo a livello internazionale. Quindi la grande potenza sa fare allora tre cose a livello di governance. Sa in qualche modo promuovere il mercato, sa promuovere la democrazia e sa promuovere la pace, ecco, intervenendo anche in materia di risoluzione dei conflitti, e in più fa degli interventi militari. Ecco, però la cosa importante è, e qui subentra immediatamente il discorso riferito alla variabile numero, no, alla variabile B, mantiene una selettività regionale, cioè, e questa è la differenza con la superpotenza. Ecco, la superpotenza in qualche modo è caratterizzata dal fatto che, appunto, superpotenza interviene a 360 gradi, fa il poliziotto del mondo. Invece la grande potenza ha molto chiaro che deve essere selettiva. Gli Stati Uniti, quando hanno avuto uno status di grande potenza, hanno detto: ok, l'America Latina per noi è importante, quindi in America Latina interveniamo sempre, laddove emergano gruppi comunisti, laddove emergano gruppi populisti, radicali come Chavez in Venezuela, dove ci sono regimi comunisti come Cuba, no, Nicaragua, dove ci sono delle situazioni in cui c'è il rischio che ci siano delle degenerazioni comuniste, quindi l'intervento militare in Guatemala, l'intervento militare a Grenada negli anni 80, oppure il sostegno ai regimi militari del Cono Sud, quelli più repressivi che fece Nixon con Argentina, Cile e Uruguay, insomma, dove ci sono dei forti interessi, questa è ovviamente una diplomazia conservatrice, la grande potenza interviene, oppure in Medio Oriente. Gli Stati Uniti, se ci sono delle crisi in Medio Oriente, sostengono fortemente Israele, sono intervenuti quando Saddam Hussein ha attaccato il Kuwait, sono intervenuti altre volte in Nord Africa e Medio Oriente, in paesi esportatori di petrolio come l'Iraq e come la Libia. E quindi sono intervenuti in Afghanistan, sono in primo piano nella lotta al fondamentalismo, eccetera, eccetera. Poi ovviamente l'Europa, però l'Europa si è stabilizzata e per fortuna ha avuto pace, democrazia e mercato per tutta la guerra fredda, e poi i paesi più ricchi dell'Asia. Quindi gli Stati Uniti fanno molta attenzione all'alleanza con il Giappone, fanno molta attenzione all'alleanza con un paese democratico come l'India, hanno sostenuto le quattro tigri asiatiche, vale a dire Taiwan, Corea del Sud, Singapore e Hong Kong, ne hanno favorito la liberalizzazione economica dagli anni 60 in poi. Ovviamente una diplomazia di questo tipo prevede che invece ci siano dei paesi in cui l'impegno degli Stati Uniti sia minore, quindi in qualche modo una diplomazia di grande potenza non prevede, ad esempio, che gli Stati Uniti intervengano nei paesi più poveri dell'Africa. Che so io, l'intervento nelle varie guerre, in Ruanda, dove sono stati genocidi, in Burundi, in Darfur, in tutte le guerre dell'Africa subsahariana, è stato sempre evitato. E in parallelo, lo stesso atteggiamento di disimpegno tipico di una grande potenza, noi ce l'abbiamo con riferimento, ad esempio, ai paesi più poveri del Vietnam. Non a caso si rifà riferimento all'intervento americano in Vietnam come un intervento non compatibile con uno status di grande potenza, ma l'intervento in Vietnam era legato a una percezione di superpotenza. Quindi la superpotenza, qui possiamo passare, adesso possiamo arrivare al quarto piano, prendiamo l'ascensore, arriviamo all'ultimo piano, la superpotenza è quella che interviene a 360 gradi in tutti i paesi del mondo. Non a caso l'epopea di Kennedy viene pensata proprio come il momento di maggior proiezione internazionale degli Stati Uniti, in cui c'era sorta di questa missione mondiale in cui gli Stati Uniti erano il paladino della difesa di tutti i popoli, diciamo, del mondo. Quindi Poi Kennedy fu ucciso, l'intervento in Vietnam lo portò avanti Johnson, però l'intervento in Vietnam è stato un po' l'onda lunga della diplomazia di Kennedy. Quindi in Vietnam non c'erano forti interessi in gioco, era un paese povero, era un paese, diciamo, marginale, non era come la Corea degli anni 50, la Corea del Sud. Se la Corea del Sud crollava e la Corea del Nord sfondava, diciamo, il comunismo avrebbe avuto, diciamo, vita molto più facile in Asia. Invece che siano diventati regimi comunisti tre paesi poveri come Vietnam, Laos e Cambogia, non ha cambiato le sorti del mondo. Quindi a un certo punto Nixon si è ritirato dal Vietnam. Quindi ecco, gli Stati Uniti, se dovessimo fissare dei paletti, sono stati superpotenza fino agli anni 60 e sono diventati grande potenza dal ritiro del Vietnam in poi. È stato proprio quello l'elemento chiave che ha fatto maturare nei leader del Partito Repubblicano, in particolar modo questa scelta è stata fatta da Kissinger, l'idea di dire guardate, limitiamo un po' i danni, evitiamo di impegnarci a 360 gradi, anche ad esempio le guerre in Angola, in Mozambico, gli Stati Uniti sostanzialmente si ritirarono, delegarono a Sudafrica che però non riuscì a prevalere in quelle guerre, quindi il comunismo fece dei passi avanti anche in Angola e in Mozambico, ma l'Africa di nuovo non veniva ritenuta e non viene tuttora ritenuta dagli Stati Uniti come prioritaria. Quindi, ecco. Come vedete nella tabella di pagina 59, la superpotenza non è selettiva a livello regionale. Eh? Non è selettiva a livello regionale perché interviene ovunque. Quando è un altro periodo in cui gli Stati Uniti si sono autopercepiti come superpotenza? Beh, di sicuro i primi anni 90. I primi anni 90 in cui c'era un po' questo modello dell'ordine mondiale che sembrava che fosse destinato a diffondersi, a consolidarsi nel corso del tempo, per cui addirittura nel 92 Clinton pensò di iniziare una guerra in Somalia. C'erano i vari leader dei clan somali, c'era una guerra che non solo era, diciamo, fra gruppi etnici diversi, ma c'erano dei leader clanici all'interno dello stesso gruppo etnico, e quindi in qualche modo Clinton mandò una missione militare in cui c'era l'obiettivo di di pacificare le relazioni fra i gruppi etnici somali, però dopo che ci furono circa una ventina di morti delle forze armate statunitensi, Clinton cambiò subito idea. Diciamo, in Parlamento, Congresso americano, i leader disse: guardate, guarda, senti Bill, qui noi non vogliamo un altro Vietnam, quindi lasciamo perdere la Somalia, è un paese poverissimo, hanno un'organizzazione feudale, a noi cosa vuoi che ce ne importa se prevale quel leader etnico che si ammazzino fra di loro, noi non vogliamo mandare i nostri figli a morire per delle diatribe fra gruppi etnici che ci sono del tutto remote e su cui non abbiamo nessun interesse da promuovere. La Somalia non esporta petrolio, non ha nessuna priorità nella nostra politica estera. Clinton, diciamo, capì subito la situazione e non a caso, ecco, c'è il famoso film di Ridley Scott, Black Hawk Down, in cui si fa vedere come appunto dopo che furono uccisi 15-20 soldati americani degli Stati Uniti si ritirarono, e da allora questa scelta è stata fatta in tutte le guerre dell'Africa subsahariana. Nel 94, quando morirono un poco meno di 1 milione di persone nel giro di 2 o 3 settimane per un genocidio molto feroce perpetrato dagli Hutu nei confronti dei Tutsi, gli Stati Uniti e anche la missione peacekeeping dell'ONU stettero a guardare, sinceramente. Quindi non ci fu nessun coinvolgimento degli Stati Uniti in questa guerra, così come nel genocidio che c'è stato in Darfur, dove delle truppe Janjaweed, delle truppe delle milizie arabe massacrarono gli esponenti di alcuni gruppi etnici di africani, quindi neri. Quindi sostanzialmente le truppe Janjaweed erano gli esponenti, diciamo, in qualche modo del nord arabo, di lingua araba e allo stesso tempo di religione islamica. Le popolazioni del Darfur sono invece etnicamente sono neri, esponenti della razza nera africana, e sono anche loro islamici. Quindi qui è un po' difficile etichettare questo conflitto a seconda delle categorie di Galtung e di Huntington. Però in qualche modo la cosa importante è che qui è un caso esplicito di razzismo, perché questi neri del Darfur erano stati in passato gli schiavi degli arabi. In Occidente politically correct non si criticano mai le popolazioni. Quando il razzismo lo fanno gli occidentali viene sempre enfatizzato, se il razzismo lo fanno gli arabi viene minimizzato. Comunque le cose sono andate così. E per questo siamo stati sempre molto timidi nell'etichettare i massacri del Darfur come casi di genocidio. Però scusate, questo c'entra un po' poco, lasciamo perdere. L'Unione Sovietica quando è stata superpotenza? L'Unione Sovietica è stata superpotenza fino a Cuba, poi è diventata una grande potenza, ha limitato ed è stata più selettiva. Quindi ecco, gli Stati Uniti sono stati superpotenza fino al Vietnam, nella Guerra Fredda, e fino alla Somalia, quindi dal 92 in poi gli Stati Uniti sono stati solo una grande potenza. Ecco, ma c'è da chiedersi, gli Stati Uniti, oggi sono una grande potenza, ecco, lo vedremo nelle lezioni successive, quella che sarà la quarta lezione sulla politica estera. Ecco, noi possiamo arrivare alla conclusione che gli Stati Uniti sono stati una grande potenza fino a Bush Junior, quindi sono stati una grande potenza dal Vietnam in poi, per tutti gli anni 90, negli anni 2000, insomma, tutto sommato gli Stati Uniti hanno promosso la democrazia, hanno promosso il mercato, non a caso dal 2008 in poi il mercato l'hanno promosso in modo molto meno significativo. Quindi la presidenza di Obama e Trump sono presidenze in cui gli Stati Uniti forse non sono più una grande potenza. La promozione della democrazia è molto debole, non a caso ci sono stati passi indietro in paesi come la Thailandia, che è sempre stato un regime, una democrazia liberale, un regime ibrido, poi c'è stato negli anni 10 addirittura un colpo di stato militare. E soprattutto gli Stati Uniti non sono più capaci di risolvere i conflitti. Allora, Kuwait, ok, sono intervenuti e Saddam Hussein è stato ricacciato indietro e il Kuwait è tornato indipendente. Bosnia e Kosovo sono intervenuti, hanno promosso il federalismo in Bosnia, e sostanzialmente l'autonomia amministrativa per i serbi all'interno del Kosovo. In Afghanistan hanno promosso il consociativismo, in Iraq hanno promosso il federalismo. Quindi fino al 2008 gli Stati Uniti hanno avuto questa capacità di governance, hanno promosso certi modelli di soluzione del conflitto. Vedete adesso le guerre che ci sono a livello internazionale, gli Stati Uniti riescono a promuovere qualche scenario di soluzione del conflitto, ma neanche per sogno. C'è, diciamo, la guerra in Libia e sta continuando. Hanno provato mille volte a chiedere il patto consociativo e non ci sono riusciti. In Siria ci sono dei negoziati e stanno fallendo. In Afghanistan c'è una situazione ancora più surreale dove Trump sta realizzando un accordo di pace con i talebani per ridurre le truppe statunitensi in Afghanistan e il governo di Kabul non è parte di questo accordo di pace, quindi è una situazione assolutamente anomala. Probabilmente i vecchi leader, grandi leader statunitensi del passato si rivolteranno nella tomba di fronte a uno scenario di questo tipo. Quindi gli Stati Uniti è inutile negarlo, non sono più una grande potenza. Ecco, infine, a questo proposito va citato, diciamo in qualche modo, cosa sono la Russia e la Cina. Cosa sono la Russia e la Cina? Beh, la Russia e la Cina sono due paesi che forse stanno a mezza strada tra lo status di media e di grande potenza. E paradossalmente, diciamo, c'è quasi una sorta di un esito. Ecco, la Russia a livello di politica estera in materia di sicurezza mantiene una certa capacità di governance in certi paesi, per dire in Crimea, in Georgia, in Nagorno-Karabakh, in Transnistria, in Tagikistan. La Russia ha mandato le proprie truppe e quindi ha avuto dei comportamenti da grande potenza in materia di sicurezza. Quindi, però, a livello di politica estera economica, a livello di capacità, sia la dimensione B che la dimensione D, della selettività, della capacità di penetrare nei mercati internazionali, la Russia è molto indietro. Quindi diciamo sostanzialmente la Russia è grande potenza in certe aree, della politica estera e sicurezza e piccola potenza a livello di politica estera economica. La Cina è il contrario. La Cina invece a livello di politica estera economica è forse una grande potenza, riesce a penetrare nei mercati mondiali, i rapporti con l'Africa e via discorrendo. Però a livello di politica estera in materia di sicurezza è molto timida. C'è un conflitto con Taiwan che va avanti da decenni e Taiwan continua a resistere ai propositi cinesi di assimilazione. Quindi in politica estera in materia di sicurezza la Cina non è neanche forse una media potenza, è una piccola potenza. Quindi Russia e Cina hanno questa politica estera un po' schizofrenica, vale a dire la Russia è forte in campo militare e debole in campo economico, la Cina è forte in campo economico e debole in campo militare. Questo fa sì che siano una sorta di ibrido a mezza strada tra la media e la grande potenza. Gli Stati Uniti oggi sono una grande potenza un po' declassata, però certo a livello mondiale noi potremmo, cioè chi guida la tappa sono sempre gli Stati Uniti, poi forse viene la Cina, poi viene la Russia, poi vengono le medie potenze europee, poi i vari ibridi tipo Brasile, Sudafrica, India, eccetera, eccetera, poi la Spagna, poi l'Italia e le piccole potenze, eccetera, eccetera. Quindi ecco, per ciò che riguarda questi status di potenza abbiamo sostanzialmente concluso, eh? E quindi adesso terminiamo questa lezione che, come ripeto, era la lezione 14 in Agorizia e la 13 a Trieste. Grazie.